benvenuti, sono Veronica Tinirello e questo è Il Rubino, una trasmissione sulla nuova poesia italiana in onda tutti i sabati a partire dalle 13.15 sulle frequenze di Radio Città del Capo di Bologna. Oggi si terrà il secondo incontro con Fabio Pusterla. Già anticipato, oggi parliamo di e con Fabio Pusterla, nato a Mendrisio, Lugano, nel 1957. Insegnante e critico, ha tradotto Philippe Jacotet, celebre poeta francese, ha pubblicato numerose raccolte poetiche e vinto svariati premi. Per Einaudi è uscita una sua antologia, Le terre emerse, poesie scelte 1985-2008.
Madrigale degli orsi. Travolti i coniglietti, rimaniamo noi orsi, noi, nella luce povera di corsi e ricorsi piovosi, sogni di pezza siamo, superstiti amici, e restiamo ora squarciati, ora persi, pietosi, a vegliare nell'ombra, dall'incendio degli anni, per incubi e affanni, quando solo un istante il cielo sgombra, ci sentite ballare, nella foresta nera o in fondo al mare, la danza senza fine degli orsetti.
Benvenuto Fabio a questo secondo incontro con Il Rubino.
Grazie e buongiorno a tutti.
Dove risiede la bellezza?
La bellezza esiste naturalmente, anche se fino a qualche anno fa, forse 10 anni fa, io avrei fatto fatica ad usare, parlando di poesia, questa parola. Perché forse avrei pensato che l'idea della bellezza, associata naturalmente al linguaggio poetico e artistico, avrebbe richiamato dei modelli troppo antiquati che era necessario ormai da tempo ribaltare, rompere o addirittura sabotare. Ora da qualche tempo forse mi sento un po' più libero e sono capace di ammettere a me stesso che la bellezza esiste nella vita e quindi esiste anche nella scrittura. Non so se è l'unico compito, non credo sia l'unico compito del linguaggio poetico, ma è uno certamente degli orizzonti che la poesia tiene presente, ma dove risiede la bellezza è un discorso molto più complicato. Mi viene in mente una grande figura intellettuale scomparsa proprio recentissimamente, quella di Cesare Segre, che è stato uno dei miei maestri pavesi, e una delle ultime volte che l'ho sentito in pubblico in una conferenza era un corso d'aggiornamento scolastico, quindi una cosa molto poco poetica, diciamo così, e mi aveva colpito moltissimo un suo intervento in cui parlava di un concetto, quello della armonia, e del fatto che a lui purtroppo sembrava che non esistesse più nel nostro modo di vivere, nel nostro mondo, nel nostro universo culturale, non esistesse più né l'antica armonia né una traccia di una nuova forma di armonia. Credo che questo abbia una relazione col tema della bellezza. Esiste la bellezza in quanto fenomeno. È più difficile collegarla a un discorso d'assieme, a un ordine che si direbbe frantumato. E quindi ho l'impressione che la bellezza che noi oggi possiamo incontrare e vivere sia sempre una bellezza sradicata e drammatica. Salgono o scendono le scale del tempo. Eccoci comunque al pianerottolo settimanale di domenica. I gradini si allentano, lo slargo provvisorio, le campane fanno il loro lavoro di campane. Qua e là s'avvertono afrori di cucina, sfrigolii. Forse potrebbe schiudersi una porta, il varco verso il tempo parallelo. Intanto piove. Thank you.
Just take a pebble and cast it to the sea. Then watch the ripples that unfold into me. My face spills so gently into your eyes, disturbing. Your grass, wounded words of laughter are graveyards of the past. Photographs of gray and torn scattered in your fields.
Stiamo ascoltando di Emerson, Lake and Palmer, Take a Pebble. Brandelli dei tuoi ricordi giacciono sulla tua erba, canta Greg Lake in questo pezzo. A tal proposito volevo ricollegarmi ai suoi testi, nei quali si nota una particolare attenzione, come abbiamo detto anche nella precedente puntata, ai margini, alle cose che li si collocano, i resti. Nel Nervo di Arnold, poi, raccolta di saggi e note sulla poesia contemporanea, lei prende spunto da questa immagine per parlare della poesia di Giampiero Neri e più genericamente del suo rapporto con la memoria. Ciò che è scomparso vuole esistere, ma diventa indicibile, eppure va ricordato. Qual è quindi il suo rapporto con le cose dimenticate?
Anni or sono, dovendo ragionare di questo argomento, mi sono ricordato, o meglio, reso conto più che ricordato di una cosa, e cioè che io sono nato e cresciuto a Chiasso, nei pressi della ferrovia. E la ferrovia, che in quel caso, in quello di Chiasso, non è la normale, non è soltanto la normale ferrovia passeggeri, ma è quella di un importante scalo merci, è una presenza che in qualche modo occupa il paesaggio e persino la vita e gli sguardi di coloro che ci abitano, perché c'è frammento di ferrovia un po' ovunque. Frammento di ferrovia vuol dire alcune immagini legate ai treni, ai binari, ma anche cose che dai treni e dai binari si diramano: sassi, oggetti, pezzi di ferro, eccetera, eccetera, eccetera. E ho l'impressione che da quella consuetudine, da quel paesaggio, abbia preso le mosse il mio modo di guardare, appunto volto verso la marginalità, verso gli oggetti, come possiamo dire, sradicati dal loro normale contesto e in cui mi sembra di trovare qualche scampolo di ipotetica verità. Qualcosa del genere si può dire anche sulla memoria. Naturalmente, nel caso di Giampiero Neri, che lei ha ricordato, si tratta di una memoria importantissima e particolarissima. Giampiero Neri parte come molti altri autori, da una sua ossessione, potremmo dire, personale, storica e politica, ossessione però che può essere soltanto tratteggiata ma non pienamente detta. L'uccisione del padre fascista o presunto tale ad opera di un gruppo di partigiani, cioè un fatto drammatico sul piano individuale e naturalmente anche collettivo, ma in qualche misura non del tutto confessabile, non del tutto riconducibile a un senso. Qualunque fosse la reale figura del padre, qualunque cosa sia successa, è una memoria che c'è pesante come una pietra nera e contemporaneamente che non può essere del tutto detta. E se questo riguarda soprattutto la poesia di Giampiero Neri, ho l'impressione che riguardi più in generale il grande tema della memoria, che ha dei limiti, che ha delle difficoltà a tradursi in linguaggio e a mantenersi viva nel linguaggio. Noi possiamo naturalmente temere che la memoria scompaia, e questo è un altro grande tema. E quindi anche la memoria, tutto sommato, questa specie di grande territorio che noi esploriamo quasi quotidianamente, anche la memoria conosce i suoi detriti, i suoi oggetti marginali, i suoi affioramenti che non possono più ritrovare un senso pieno. Ecco, credo che questo sia un discorso che in effetti mi interessa molto, e quell'immagine del nervo di Arnold, che avevo conosciuto grazie a una poetessa francese, Béatrice de Jouquet, che era stata malata e ogni tanto aveva terribili emicranie, e lei mi aveva spiegato che purtroppo le avevano dovuto resecare il nervo di Arnold, senza quale si vive benissimo, ma con questi dolori da arto fantasma. Allora l'idea che un nervo possa non esserci più e contemporaneamente arrecare dei fortissimi dolori, mi è subito parsa una equivalenza, diciamo così, col tema della memoria che ricordavo poco fa.
Nel saggio Parlare con la voce della luce, Starobinsky commenta: Jacotet dice sempre solo quello che crede di poter dire. Proprio qui risiede il fondamento etico della sua poesia. E lei in un suo testo scrive: da me si voleva qualcosa, è ovvio, una parola ferma, definitiva. E ancora, leggetemi al contrario, sono il viaggio da compiere, la meta non raggiunta, il corpo da ritrovare. Qual è la parola giusta per narrare la memoria amputata della storia passata o recentissima?
Nel caso di Jacotet, quando Starobinsky dice, Jacotet dice o scrive soltanto ciò che crede di poter dire, credo che il senso di queste parole sia il seguente. La parola poetica, la parola che cerchiamo di scrivere, nel caso di Jacotet, deve essere profondamente radicata nell'esperienza dell'autore e, come possiamo dire, profondamente pagata in termini esistenziali. Il polo opposto, insomma, dal fuoco pirotecnico della pura retorica o della pura esibizione stilistica. La parola di Jacotet vorrebbe essere estremamente rasoterra, umile, quotidiana e, proprio per questo, profondamente motivata. Io non so se posso per me fare lo stesso discorso, non ardirei, diciamo, di dire la stessa cosa, ma senza dubbio quando ho incontrato questa meditazione di Jacotet e un altro passo in cui, rispondendo credo a una intervista, lui dice: ma guardi, scrivere tutto sommato non è poi così difficile. Difficile è vivere in modo che la scrittura sia possibile. Mi è sembrato molto interessante come modo di porre le cose. Quanto alla questione della memoria amputata, qual è la parola giusta per dire queste cose, davvero è ancora più difficile rispondere, però io penso che il discorso che si faceva prima sulla marginalità e lateralità abbia la sua importanza. Ho l'impressione che rispetto a questa memoria amputata, che è poi la nostra, veniamo tutti da un secolo, quello scorso intendo, così terribile, così denso di memorie e di amputazioni, che certamente è un tema che ci riguarda. Ecco, dicevo, rispetto a questa memoria amputata, credo che la parola possa tentare di costruire, come posso dire, dei parapetti attorno a delle voragini. Non di dire la voragine, ma di costruire dei parapetti dai quali sia possibile sporgersi un attimo e rimirare questo gorgo dell'amputazione memoriale. Se fa questo, forse la memoria può fare un servizio effettivamente. Se invece cerca di dire in maniera troppo esplicita, troppo enfatica, quella cosa che non si può dire, a me sembra che rischi il collasso o la presunzione. oceani, deserti di sale alle spalle, ma ora chiudono i porti custodi, altri confini ad una sponda di non Europa al centro dell'Europa, chiasso, frontiera, forse la via è chiusa. E se gli chiedono dal dirupo di un lunedì ferroviario a lui, cingalese e nervoso italiano, le carte, e lui sorride muto di rimando e rivolgendo gli occhi dalla tua parte di pena sembra dire «Ho capito, lascia stare, ne ho già viste di peggio e mi basta il tuo sguardo, fratellino». Se gli sorridi anche tu e i due ti fulminano biechi, come non ripensare ad un altro sorriso di poche ore prima, a un bambino che rideva a Pordenone quasi immobile, bloccato nella sua gioia da un oscuro disturbo, atarassia muscolare o mancanza di impulsi nervosi o chissà che inespresso segreto. E intanto sorrideva la biglia azzurra dell'occhio e la giovane madre aveva sul volto qualcosa di cupo.
All'armadillo è dedicata una sezione di Corpo Stellare, animale che migra risalendo l'America da nord a sud, nel verso contrario di antiche migrazioni cenozoiche, come informa una sua nota alla raccolta. Lui si incammina contro vento, parla con i carri armati muti, sa aspettare tempi migliori e quando sorge la luna legge Cervantes. C'è spesso nei suoi testi un richiamo diretto all'occasione politica o alla riflessione civile e sociale. Lo abbiamo anche ascoltato da quello che ha letto. La poesia resiste come la rosa che apre la raccolta folla sommersa?
Ma speriamo. La dimensione civile o politica, sì, per me è importante, come immagino dovrebbe esserlo per tutti. Viviamo in una dimensione civile e politica e credo che anche la scrittura non solo non debba, ma inevitabilmente se ne faccia carico, senza per questo voler sostenere che la poesia debba a tutti i costi essere poesia esplicitamente politica o civile. Non è questo il punto. È che nelle parole che noi usiamo non può che esserci il riflesso del nostro essere nel mondo e in mezzo agli altri. Anzi, a volte credo che la poesia possa affrontare questi temi proprio nella misura in cui lo fa dal punto di vista della poesia, cioè non semplicemente applicando nel linguaggio ritmico i discorsi che potremmo benissimo fare altrove, sui giornali o in un comizio, ma provando a tradurre in sé l'interrogativo civile e politico. Quanto all'armadillo, beh, è un animaletto proprio simpatico, devo dire. L'avevo incontrato in un saggio di Stephen Jay Gould e avevo appreso lì che l'armadillo, insieme a un altro animaletto, l'opossum, è uno dei due che ha fatto il cammino inverso rispetto ai grandi predatori del Nord America che sono scesi a sud. Lui invece si è diretto a nord, anzi si sta dirigendo perché ogni tanto ho fatto delle ricerche per molto tempo su internet, è divertentissimo, si apprende che un armadillo è stato avvistato, che so, nell'Idaho, nell'Ohio e così via, come se la marcia dell'armadillo verso nord fosse seguita con una certa apprensione. Un'altra cosa che mi aveva colpito molto è che nel Maine c'è una legge che vieta di possedere armadilli. Curioso, in uno stato dove si può possedere anche un mitra, ma un armadillo no. Allora questo animaletto un po' strano, un po' buffo anche per la sua conformazione, sembra suggerirci qualche cosa di allegro e di controcorrente. E quando ho scritto, quando scende la luna o sale la luna, legge Cervantes. Recentemente un ragazzo, un mio ex studente di liceo, che adesso ha finito, mi ha scritto una lettera dicendo che ha letto l'armadillo e che però su una cosa lui non è mica d'accordo. Come fa, dice uno simpatico come l'armadillo, a leggere quel noioso di Cervantes, di Don Chisciotte? E gli ho risposto che ho chiesto all'armadillo e mi ha detto di dirgli che lui non è interessato a Don Chisciotte, ma a Sancho Panza, naturalmente. E allora questo mio io mi ha risposto dicendo adesso capisco meglio. Leggo ancora una poesia da questa serie Settimana dell'Ombra. Questa nasce, il lettore può anche non saperlo naturalmente, ma da una vicenda che ha toccato una mia collega, che non starò a raccontare nei dettagli, diciamo da una di quelle piccole ma drammatiche ingiustizie che possono costellare la nostra vita quotidiana. Lei ha perso il posto di lavoro ingiustamente e perché nessuno di quelli che avrebbero dovuto e potuto aiutarla ha pensato di farlo. La solita indifferenza, diciamo così, del piccolo potere. Non piangevo così tanto da quando mi hanno detto che mia figlia era malata di cuore, ma questo è un altro discorso. Sicché qualcuno in un ufficio, due uffici, ha deciso di applicare le regole, non fare eccezioni, rispettare tutti gli ordini, e qualcun altro ha pianto molto a lungo. Sicché in un altro ufficio, due uffici, nessuno ha immaginato di fare qualcosa, nessuno ha pensato di alzare il telefono, nessuno ha creduto di doversi impegnare. E qualcun altro non è stato avvertito, non è stato difeso, non è stato salvato. Adesso mangio le lacrime, non penso di fare ricorso.
Philistins épiciers, tandis que vous caressiez vos femmes, en songeant aux petits que vos grossiers appétits engendrent. Vous pensiez, ils seront menton rasé, ventre rond, notaire. Mais pour bien vous punir, un jour vous voyez venir sur terre des enfants non voulus qui deviennent chevelus poètes. Vous pensiez, ils seront menton rasé, ventre rond, notaire. Mais pour bien vous punir, un jour vous voyez venir sur terre des enfants non voulu qui devienne chevelu poète.
Abbiamo ascoltato di Georges Brassens Les Philistins. La canzone alla fine dice: ma per meglio punirvi, un giorno vedrete arrivare sulla terra dei bambini non voluti che divengono capelloni, poeti. In Epitaffi per Armand Robin scrive: le voci dei miei poeti salivano sempre dal basso, parlavano piano, dal fondo. Di chi sono queste voci e da che luogo parlano?
Beh, cominciando da Brassens e da questa canzone che a me piace molto, Les Philistins, bisogna pur dire che si tratta di una bellissima canzone, ma anche di una canzone, come dire, molto datata in un'epoca. L'opposizione tra Les Philistins, che sarebbero insomma i buoni borghesi, i ben pensanti, i bottegai, per usare una parola di De André, e i loro figli che non prendono la strada desiderata dei padri, ma deviano verso le vie della contestazione, del look scapigliato, o addirittura diventano poeti, cioè per finire l'opposizione tra poesia e borghesia, è naturalmente stata molto forte, molto comprensibile in una certa epoca. Oggi può sembrarci un po' vieux jeu, un po' antiquata e desueta, tuttavia mantiene qualche aspetto di interesse, direi. Quanto a Armand Robin e alle voci che salgono dal basso, beh, qui il caso è diverso. Armand Robin, che non è notissimo in Italia, è stato un personaggio strampalato e affascinante, soprattutto nell'epoca dell'occupazione tedesca di Parigi e del primo secondo dopoguerra, degli anni immediatamente successivi alla guerra. Durante l'occupazione tedesca, Armand Robin aveva inventato una cosa che oggi capiamo benissimo, ma che allora era una primizia. Ascoltava le radio, perché erano un insonne, e si era accorto che ogni radio diceva cose diverse, per cui lui stilava dei bollettini radiofonici che poi vendeva a tutti, al Vaticano, agli alleati e persino ai tedeschi, e che erano evidentemente utilissimi come fonte di informazione comparata, diciamo così. Proprio in questo periodo ha scritto una impressionante lettera alla Gestapo dicendo: non capisco perché non venite ad arrestarmi, io so benissimo che voi siete degli assassini, so che cosa fate, lo dico tutti i giorni, venite a prendermi, sono qui. E invece non l'hanno arrestato, per ragioni che mi sfuggono. Così ha scritto anche una lettera a Stalin dopo la fine della guerra, per denunciare ovviamente i mali dello stalinismo, e lettera a Stalin che non gli ha giovato molto nel clima naturalmente sartriano del dopoguerra parigino. Insomma, era un irregolare e ha anche scritto delle poesie e tradotto da decine e decine di lingue, non so con quale competenza, ma riempiendo volumi di traduzione della poesia mondiale. Allora, quando l'ho incontrato, l'ho letto, voglio dire, ho scoperto questo personaggio, mi ha molto colpito anche la sua fine terribile, ingloriosa e misteriosa. È stato trovato morto nella guardina di un posto di polizia parigino dopo che aveva abbandonato la sua casa ormai vuota perché aveva dovuto vendere tutti i mobili per debiti, e non si sa bene se è morto di stenti, di manganellate, insomma non si sa, era una sorta di anarchico totale. E c'era in lui quest'idea delle voci della poesia che non salgono, cioè non scendono dall'empireo dei cieli, ma al contrario salgono su dalle profondità delle miserie, della quotidianità, della storia, della memoria. Ecco, credo che l'idea fosse questa. E di nuovo ha a che vedere col discorso che facevamo prima e che abbiamo fatto in fondo per tutte queste nostre conversazioni. L'idea di una poesia che non abbia più in sé la presunzione di nobiltà, insomma, ma che al contrario nasca su, venga su in qualche modo come certe erbacce, dalle radici fitte nel terreno e nel mistero che il terreno custodisce.
Nella sua scrittura l'io si annulla ora in un tu impersonale, ora in un noi cosmico. Consapevole di una comune destinazione, intuisce la possibilità di una fratellanza?
Mi piacerebbe saper rispondere con una netta affermazione, ma la possibilità di una fratellanza oggi mi fa venire in mente soprattutto due cose. Una, su cui non insisto, è ovvia, continua a essere tutto sommato il Leopardi della Ginestra. In quella possibilità di fratellanza, certo che continuo a credere. La seconda cosa è meno allegra, se la cosa è possibile. Qualche anno fa, dalle parti dove abito io, in Ticino, dove ogni anno si organizza un piccolo festival di letteratura, invitando attorno al tema della traduzione scrittori o poeti di altre lingue, di altre zone del mondo, qualche anno fa ospite era la cosiddetta ex Jugoslavia. E uno dei poeti che hanno maggiormente impressionato, che è ampiamente tradotto in italiano, si chiama Abdullah Sidran di Sarajevo, il quale ha letto, ha parlato, e alla fine una signora dal pubblico gli ha fatto una domanda, ha detto: scusi signor Sidran, volevo chiederle, con tutto quello che adesso abbiamo sentito in questi giorni da lei e dagli altri, ma lei oggi che speranze ha? Allora questo Sidran, che non è tanto alto, ha un look abbastanza simpatico e persino a tratti buffo, si è alzato in piedi, diventando improvvisamente un personaggio da tragedia shakespeariana. Si è messo letteralmente una mano sul cuore e le ha detto: signora, io sono stato parte di un progetto collettivo. Era vastissimo, andava dalla steppa all'oceano ed è fallito. Io oggi non ho nessuna speranza. Io non potrei dire la stessa cosa né sull'aver fatto parte di un progetto collettivo con tale intensità, né nel non avere speranza con altrettanta intensità. Certo che è difficile scorgere delle grandi prospettive sul piano politico. Allora, sul piano della fratellanza, come possiamo dire, umana, antropologica, va bene. Sul tradurre questo ideale, perché si tratta pur sempre di un ideale, di fratellanza, in progetto politico, oggi io credo che siamo tutti in seria difficoltà. Cosa mastica l'assessore alla cultura? Un gamberetto? Una pizzetta? Un'oliva? È l'ora lieta di qualche aperitivo, l'happy hour di qualche lounge bar lungo le rive fumide del Verbano, e a bocca semipiena, che si immagina turbata in un sorriso o dentro il semibuio di una battuta, dal telefono importuno dice che no, non si può entrare nell'archivio del poeta, che nessuno può aprire perché è sabato e di sabato, si sa, non si lavora. Viva Dio! Forse potresti udire qualche evviva sullo sfondo, o un tintinnio di calici o risate. Al largo, alla deriva, vanno i rami, i remi caduti dalle barche, i versi strani di certi uccelli che non si sa dove corrano o perché, comunque volano a nord, verso Zenna. Thank you.
È arrivato il momento di salutarci. Grazie a Fabio Pusterla per essere stato qui con noi al Rubino.
Sono io che ringrazio e saluto tutti.
Vi ricordo che potete riascoltare il podcast della puntata sul sito www.ilrubino.it e che il prossimo sabato il Rubino proseguirà con un altro ospite, sempre alle 13.15, qui sulle frequenze di Radio Città del Capo di Bologna. Grazie a Simon Luca Leitenberger per tutta l'assistenza tecnica e un grazie a voi per averci ascoltati.
I'm under control of the mighty force, keep slipping through imaginary doors. Somebody help me get off this damn white horse. I'm under control.